benvenuti alla seconda puntata di Liberi Dentro, documentario sulla lettura in carcere realizzato all'interno del gruppo di lettura della sezione penale della Casa Circondariale Dozza di Bologna. Passato un mese dal primo incontro conoscitivo, durante il quale abbiamo consegnato Il Bosco delle Volpi di Arto Pasilina, ciascuno ha letto il testo per suo conto e ci siamo ritrovati insieme per discuterne. Quello che sentirete è il risultato di questa discussione. La lettura ci ha consentito di parlare in modo diretto e informale di amicizia, del rapporto con la natura e con il denaro, del ruolo dei media nelle nostre vite. Il protagonista del Bosco delle Volpi, Oiva Juntunen, è un ladro che mette a segno un colpo con alcuni compari. Ne ricava dell'oro che dovrebbe essere diviso equamente tra i tre. Il patto è che lui lo metta al sicuro mentre i due colleghi scontano una pena in carcere, attenuata dal fatto che la refurtiva viene ritrovata solo parzialmente. Oiva, però, alla liberazione dei due complici, un killer professionista e un poveretto dedito al malaffare, preferisce fuggire in Lapponia e tenere tutta la refurtiva per sé.
Allora lui è diventato, insomma, furbo, vuole fare il furbo, furboni, perché no, i due soci faranno una fuga, però dopo un certo punto si arrenderanno, si faranno prendere e vanno a scontare un certo pena in carcere, e lui ha promesso che lotterà la loro parte del bottino finché quando ne escono.
Ma lo fa poi?
Sì, lo fa, però dopo l'ha tenuto per sé, ha detto: oh, io mi vado a dare un avanzo di galera, io ho i miei lingotti d'oro, insomma.
No, no.
Allora cosa fa? Decide di scappare, andare da dove non potranno trovarlo, insomma.
La vita di esule e di Oiva nella casa del guardiaboschi è tutt'altro che solitaria. Gli fanno compagnia Sulo, un generale in aspettativa a causa di una certa propensione all'alcol e che diverrà suo rude maggiordomo, Nasca, una dolcissima vecchietta scoll in fuga da una possibile reclusione in casa di riposo, e Cinquecentino, un volpacchiotto addomesticato che porta con sé tutta la saggezza della natura incontaminata.
Quindi è una cosa da lì, quella è stata molto positiva, da quella parte in poi, cioè quando è arrivata la vecchietta, perché lì si vede come socializza l'uomo nonostante tutto, e quindi che si può trovare l'armonia in qualsiasi posto, l'armonia è la voglia di vivere.
La cosa più bella quella volpe.
È vero, la parte più bella.
Perché lei fa davvero le cose naturali, sì, è un po', diciamo, opportunista, nel senso che va da dove c'è il cibo.
Cinquecentino.
Cioè, solamente la volpe per me è naturale, è quello che è un animale, è intera. Gli altri hanno tutte tante sfaccettature, tutti i personaggi hanno le loro sfaccettature. Il volpino invece cosa fa? Si accontenta, dice: vabbè, quindi sono dei pirla, non devo andare a caccia. Quindi, anzi, si trova anche un amico, il gatto lì. Quindi secondo me è così.
Dopo molte avventure, tra cui l'imbonimento dell'ex socio killer tornato a reclamare i suoi soldi, l'arrivo di due prostitute che rallegrano l'atmosfera solitaria, il passaggio di vari personaggi rocamboleschi, Oiva, Sulo, Nasca e Cinquecentino troveranno il loro equilibrio familiare nella cornice dell'immensa e silente natura nordica.
Ah.
questo a me, almeno dal mio punto di vista, fino al 18°, 19° capitolo che ho letto, mi ha fatto capire che a volte non siamo noi che facciamo succedere le azioni, ma sono le situazioni in cui ci troviamo. Quindi ad esempio Junten, cioè cosa fa? Si trova in un, che ne so, in un posto sperduto, in un bosco, in una casa di taglia legna, e cosa fa? Cioè se la fa diventare come una villa. Cioè uno cosa fa? Cioè uno cosa farebbe con tutto quell'oro? Se lo nasconderebbe, andrebbe a venderlo, eccetera. Lui invece cosa fa? Prende per il fondere il maggiore lì che lo fa scavare tutta la lampada.
No, più o meno.
E li butta due.
È tutto iniziato quando il maggiore stavano facendo questo esercitazione sulle cose.
Quindi io credo che alcune situazioni, cioè alcune cose che noi facciamo, alcune nostre reazioni non dipendano, almeno questo mi ha detto, da quello che sono riuscito a leggere in questo libro, non dipendono sempre da noi, ma dipendono dalle situazioni che ci si presentano. Noi possiamo essere assassini, ladri, vecchi, giovani, donna, uomo, però non è che prendiamo le iniziative solo perché siamo noi. Cioè, insomma, io dico, io voglio uscire ad esempio adesso dal carcere, ma non
siamo completamente liberi, insomma.
Ecco, perfettamente, non siamo completamente liberi, siamo vincolati.
Una cosa diversa, nel senso che ecco, tutti i personaggi praticamente dal gangster lì, dal rapinatore, Juntman, quindi il lavoro che loro hanno fatto, questo furto, perché è stato un furto, e lui ha fregato innanzitutto i compagni, e quindi qui viene fuori la verità del personaggio e la verità dell'essere umano in generale. Quindi lui voleva tenere tutto per sé, quindi ha fatto una cosa non buona, cioè ha fregato gli altri, addirittura l'altro quando è uscito l'ha mandato in galera. E poi durante il racconto, insomma, durante questo percorso, questa sua latitanza, questa sua nascondiglio, e tutte le persone che si sono avvicinate a lui hanno capito che lui comunque aveva questa fonte di guadagno, diciamo, questo oro, questo, no? Esatto. Lì ha fatto vedere la verità dell'uomo e come può cambiare l'uomo, come possono cambiare le situazioni, l'uomo come è capace di tutto.
Quando si tratta di soldi.
Sì, di soldi, esatto.
Parla di quella guida che porterà poi le prostitute, e a un certo punto dice, Piera si chiama,
se le fate tutte e due lui.
E dice, c'era stato negli anni 50 a tagliare traversine per la ferrovia a Kuopsu. Era lì che si era ferito con la scure alla gamba sinistra ed era rimasto zoppo. A volte, quando si ubriacava, quella maledetta gamba cedeva e lo mandava lungo disteso per terra. Ma di dargli una pensione di invalidità nessuno aveva mai parlato, mentre ce n'erano molti perfettamente stabili sulle loro gambe che riscuotevano diarie e indennità. Non c'era quindi proprio da stupirsi se di tanto in tanto, o piuttosto spesso, Piero uccideva una renna della cooperativa vicina, spacciava alcol, giocava a carte con gli impiegati della compagnia telefonica ed espiava con saltuari soggiorni in prigione la sua particolare concezione, tipica di una certa società della legalità. Quindi ritorniamo sulla questione delle occasioni, delle
occasione per popolare.
E delle giustizie e ingiustizie sociali, perché
certo, soprattutto su quello, perché la teoria che faceva lui su chi ruba, sulla delinquenza, è una teoria
sottolineato questo passaggio.
Ho sottolineato questo passaggio perché c'è questa persona che realmente aveva un problema e lui doveva vivere di espedienti anziché della pensione che magari gli aspettava. Invece altre persone che non hanno nessuna invalidità percepiscono una pensione, e questo è un classico anche del nostro paese.
capitoli. La storia di Oiva, seppure una parodia, ci fa riflettere sul carcere e sulla società.
Ma non so, qua dipende dalle carceri dove magari c'è la vita un po' più dura, sì, che si fa distinguere delle cose.
Parla però di solitudine, di impossibilità.
Beh,
di confronto.
Non è una questione la carcere meno qui o meno là, perché lui non ha parlato di libertà, di permessi, non c'entra niente di questo. Lui è in carcere, in una cella dove non esce nemmeno. Quindi la sofferenza, secondo me, è ancora più atroce. Lui ha sofferto di più che uno come me, che soffro in carcere.
Il carcere non è uguale dappertutto. Cioè, noi possiamo stare qua, io posso avere una come si dice, un'opinione di questo carcere, però se vado a Milano, dico io sto meglio a Milano. Se vado nel mio paese, stai in massima sicurezza, come qua, 416 bis, cioè 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, ti pestano dalla mattina alla sera.
Il discorso è questo: chi non ha avuto una conoscenza diretta, nel senso che ha vissuto una realtà in prima persona, è banale dirlo, però è così, fatalmente finisce per avere una visione deformata, approssimativa o se non altro deformata della medesima realtà.
Il problema è che la realtà che viene descritta dalla maggior parte delle persone che stanno fuori si prende per buona, cioè si prende così. Un delinquente è sempre un delinquente, un recidivo è il peggior delinquente che esista al mondo. Ma se noi oggi guardiamo i telegiornali, ad esempio, c'è uno che ammazza con una macchina perché è ubriaco, lo lasciano fuori. Qual è la differenza tra me che ammazzo uno in una rissa e prendo l'ergastolo, quindi non mi lasceranno mai più? Cioè, tutta la mia vita io divento dello Stato, cioè sono un numero e basta, non ho un'identità, non ho niente. E tra uno che volontariamente si ubriaca, perché se io vado in un bar, bevo, mi ubriaco, lo so la conseguenza, e ammazzo 5-6 persone.
Ti sensi? Perché la cosa che io ho visto qui è la verità di lui che scappa, e poi tutti quelli che vengono a contatto e capiscono che c'è, allora diventano prigionieri, perché poi lui è diventato prigioniero finché non si è conclusa la storia, poi se ne è tornato.
Scusa, diventano prigionieri dell'oro,
della verità, sì.
La verità,
sì.
Prigionieri della,
sì,
vera.
Esatto, di quel, perché ognuno di noi è prigioniero. Siamo in carcere alcuni per tante cose diverse. Per esempio, adesso qui in carcere sono molte persone straniere, vengono perché qui magari pensano di risolvere il loro problema, avere una prospettiva, insomma, di futuro migliore rispetto che sicuramente ci sarà. Però se tu vai a guardare in mezzo alle città, insomma, non è così, perché poi c'è una sofferenza delle persone. Chi riesce ad inserirsi con grande fatica e sacrificio a lavorare, sai che non è facile se non hai nessuno, allora magari negli anni può migliorare la sua posizione, però la stragrande maggioranza finiscono in carcere.
Carcere, radio e televisione sono fondamentali per passare il tempo e per non sentirsi isolati. Arto Pasilinna, però, nel Bosco delle Volpi si prende gioco del sensazionalismo e della falsità di certe notizie giornalistiche. Ne abbiamo parlato con i detenuti partecipanti al gruppo di lettura della casa circondariale d'Ozza.
Cioè, qualsiasi detenuto, se un giornale pubblico nazionale italiano di qualsiasi altro paese scrivesse ciò che davvero un detenuto dice, cioè il carcere le chiudono,
mi ricordo che un articolo cominciava così: oggi siamo stata all'aria grande, che è un'aria piccola che è detta aria grande, mentre l'aria più piccola è detta aria piccola. No, ma chi vuol capire capisce.
Perché abbiamo scritto tanti articoli sui CPT, i centri di permanenza a Milano. Sì. Abbiamo scritto comunque articolo sul fatto vero, quello che ha vissuto la gente. Però la gente se ne sbatte.
I media li possono usare solamente i potenti, i poveri non li possono usare.
Purtroppo questi sono i processi degenerativi della democrazia. Le democrazie in non rari casi si trasformano in plutocrazie. Anzi, qualcuno, mi pare, se non ricordo male, Brodella, ha sostenuto che in realtà la democrazia americana non è altro che la Costituzione americana non è altro, quindi con tutta la dichiarazione di indipendenza di Jefferson, il famoso principio di cercare la felicità, non è altro che una ratifica della preeminenza dei ricchi. Cioè è una democrazia fondata sul primato della ricchezza,
sul benessere dei
ricchi. Semmai dovremmo fare un altro discorso, che un altro ragionamento su quello che è il discorso pubblico che emerge dai mezzi di comunicazione di massa, della televisione in primo luogo. Cioè il discorso pubblico è chiaramente orientato.
La protagonista indiscussa della storia di Arto Pasilina, il Vosco delle Volpi, che stiamo discutendo con i partecipanti al gruppo di lettura della Casa Circondariale d'Ozza, è la natura incontaminata del nord della Finlandia. I boschi e la neve della Lapponia non faranno sognare troppo i nostri amici?
Io più o meno ho letto cose simili, però qui parte da un furto e poi invece fa vedere l'aspetto umano dei singoli personaggi, quindi c'è pure un po' d'avventura, questo scappare tutti da qualche cosa, però la base principale è il furto e poi tutti gli avvenimenti, insomma, che fanno vedere le caratteristiche del singolo personaggio e anche del racconto stesso, che poi fatto della natura, e qui rispecchia molto anche l'ambiente dove è stato scritto il libro, che a me mi è piaciuto molto, anche l'aurora boreale, che ho visto qualcosa in televisione, sarebbe piaciuto vederla dal vivo. Poi i boschi, gli abeti molto grandi, ho avuto la fortuna di vederli in Sila, perché sono calabrese, quindi quando c'era anche molta neve, e il silenzio quando stai in mezzo al bosco, cioè, la cosa che è reale, quello, il contatto con la natura,
la
quindi molto
era affrontata.
Un bastardone. Ecco, niente, io volevo dire, il libro mi è piaciuto molto, soprattutto anche a me, dalla parte della natura, perché comunque in un posto pieno di cemento e di ferro come questo dove ci siamo noi, quando leggo le cose di avventura così mi piacciono. Sì, questo anche fa anche un po' ridere, diciamo che sì, lui grossolanamente ha spiegato una realtà di diversi personaggi, ha cercato di spiegare il carcere nella sua maniera, però diciamo che, come ha detto prima Beppe, ci si è avvicinato, anche se lontanamente, però ci si è avvicinato. Quindi a me mi è piaciuto molto, non avevo letto prima, perché io, come ho detto l'altra volta, io leggo i fantapolitici, di guerra, quindi a me è piaciuto come libro. È buono.
La diversità di ciascuno di noi per estrazione, formazione, storie di vita e nazionalità si è incontrata così nella libertà delle terre della Lapponia di Arto Pasilina.
Che avevate letto come tipo, è un genere di narrativa che avevate già affrontato?
Sì.
Più o meno così.
Penso che il primo però mi è piaciuto come libro.
Ti è piaciuto? La lingua è stata
genere
facile.
La capisco bene, no? Però tipo questo genere mai. quando ero piccolo leggevo, adesso che sono un po' più grande leggo altro. Si può dire, però mi è piaciuto tipo così, un'avventura dei malviventi fatta, no? Una storiella di un furto, no? Però bello come libro.
Ma è indubbiamente uno scrittore di razza, diciamo, Pasilina. È uno scrittore notevole, quindi sì, molto lieto di aver conosciuto, di aver potuto conoscere questo autore.
Avete ascoltato Liberi Dentro, documentario sulla lettura in carcere realizzato nel gruppo di lettura della Casa Circondariale Dozza di Bologna, a cura di Giulia Gadalete e Azzurra D'Agostino di Monpracem, Radio Città del Capo e Associazione Piattaforma Daemon, in collaborazione con Asterisco Radio, Associazione Di Mondi, Casa Circondariale Dozza e Biblioteca Sala Borsa di Bologna. Realizzato grazie al contributo di Provincia di Bologna e Coop Adriatica. Per info www.romanzototale.it/codicesbarre, email mompracem@wiman.it.